A questo noi tutti diciamo Amen. E se Egli è presente, allora i peccatori ricevono il perdono, gli ammalati vengono guariti e i prigionieri sono resi liberi. Sempre dove si trovava il Signore accadeva qualcosa con coloro che credevano. Fratelli e sorelle, sono semplicemente sopraffatto di ciò che Dio fa, di ciò che Egli ha fatto e ciò che continua a fare adesso. E vorrei darvi un breve resoconto dell'ultimo viaggio missionario in India. È stato molto potente. Nessuno può immaginarlo. E in lingua inglese la proclamazione è in un certo modo più potente. Non c'è bisogno di fare attenzione al fatto che ci sono 12 traduttori che debbono tradurre. Si può predicare la parola nello spirito. Ed io l'ho sperimentato, che centinaia, dopo l'Amen, sono venuti di fronte affinché si pregasse per loro. È stata realmente una misericordiosa visitazione del nostro Dio in tutta la nazione. Dall'estremo nord, da Gandia, fino all'estremo sud della città di Chennai. In 8 grandi città ho predicato la parola e ho sempre di nuovo sperimentato la grazia di Dio. I tempi di volo sono sempre annunciati ai passeggeri. Un volo è stato di 120 minuti e 120 minuti per il ritorno. L'altro volo è stato esattamente di 2 ore. Un altro volo è stato di 1 ora e 15 minuti. Il volo successivo è stato di 2 ore. E complessivamente in India ho viaggiato 7 ore e 25 minuti di città in città. E in taxi ho viaggiato alcune centinaia di chilometri. E chi è stato una volta in India sa cosa significa viaggiare in taxi. Le strade strette e le numerose macchine e motociclette e tutto ciò che c'è sulle strade. Nulla di nuovo in India, anche le mucche viaggiano sulle strade, camminano sulle strade, ben in ordine, le mucche sul lato destro. E credo di averlo già detto a Zurigo. C'era una sola eccezione, un bue. Egli era messo di traverso in mezzo alla strada e tutte le macchine dovevano fermarsi e girare attorno a questo bue. E pensavo dentro di me, com'è bello se abbiamo la natura dell'agnello, che non stiamo sulla via di qualcuno, ma che piuttosto siamo dei cartelli indicatori e se sappiamo come comportarci. Poi ho incontrato il mio vecchio amico, il fratello Conway. Egli ha udito il fratello Branham 60 anni fa. In quel tempo egli aveva 17 anni e cantava nel coro della chiesa anglicana e ha sperimentato le riunioni del fratello Branham nel 1954. E quando sono stato là nel 1964, la prima volta in cui sono stato in India, ho incontrato quest'uomo e ripetutamente ci siamo visti nelle riunioni. E Dio ha benedetto lui e anche altri fratelli. E lo ha pure usato in modo potente. Riassumendo, può essere detto che Dio ha fatto grazia nei 25 viaggi in India e in tutta la nazione ci sono centinaia che credono, come dice la Scrittura, e che hanno accettato il ministero del fratello Branham. Permettetemi di menzionare anche questo. Quello che è accaduto nel 1976, ad ottobre, voi tutti lo sapete dalle lettere circolari. Avevo appena ritirato il mio biglietto dall'agenzia di viaggio e andai a Lay Street numero 7, ritornai a casa e a circa 800 metri da questo luogo qui, la prima strada qui dopo il centro commerciale, a Lay Street, al numero 7. E mi ero appena seduto sulla sedia. E come voi udite la mia voce adesso? Che viene sempre dall'alto, ma dalla destra. Mio servitore, cancella il tuo viaggio in India. Come voi udite la mia voce adesso? E in realtà sono un uomo che mantiene la parola. Sono uscito, sono salito in macchina e sono andato nella foresta. Sono andato avanti e indietro e ho detto: Signore, non è possibile, le riunioni sono già organizzate e via dicendo. Sono ritornato ed erano all'incirca le 11:15. E mi ero seduto nella stessa sedia. E come voi udite la mia voce, ancora più potente, cancella il tuo viaggio in India. Allora ho saputo naturalmente ciò che dovevo fare. Ho inviato dei telegrammi dicendo che non sarei potuto andare e che sarebbe seguita una lettera. E poi è accaduto che l'aereo che io avevo prenotato da Bombay a Madras, dopo il decollo, ha preso fuoco e tutti i 96 passeggeri sono periti tra le fiamme. E poi, dalla città di Bonn, la capitale della Germania, arrivò una telefonata al centro missionario. In ufficio, il vostro missionario Ewald Frank è in mezzo ai passeggeri che sono morti tra le fiamme. Ed io ero in ufficio. Io ero in ufficio. E allora sono stato chiamato al telefono. Dunque, Dio è fedele. Dio è fedele. Negli ultimi momenti egli può dare delle istruzioni ed egli può preservare. Egli è l'eterno Dio fedele. Ci è già stato dato il benvenuto ed io vorrei anche esprimere qui, cari fratelli e sorelle, specialmente tutti i ministri della parola, sebbene non siate menzionati per nome, anche il fratello John da Bucarest, il fratello Daniel da Timisoara e i nostri fratelli da Parigi e da Bruxelles e dal Congo, voi siete sempre i benvenuti. E Dio vi ha benedetti e vi ha reso di benedizione. Oggi non ci occuperemo di ciò che accade nella politica e in tutto il mondo. Non ce ne occuperemo a lungo. ma noi tutti notiamo in ogni cosa, notiamo che il tempo è avanzato. E qui le notizie da internet, la fine del conflitto e dovrebbe esserci pace e sicurezza duratura per entrambi, per Israele e per i palestinesi. Si tratta soltanto di pace e sicurezza. E qui il Papa che dialoga con cristiani, giudei e musulmani. C'è una sola cosa, pace e sicurezza. E ogni cosa dipende realmente da ciò che accade in questo tempo. E la cosa più terribile è, naturalmente, se si guarda a Roma. Delle ossa di Pietro, il Papa ha baciato 8 ossa, che si suppone appartengono a Pietro. Sì, si suppone. Ma ora viene qualcosa molto diversa. L'ultima dichiarazione è scritto nella rivista Idea Spectrum, il battesimo e la fede nel Dio Trino è più importante delle differenze teologiche. E poi viene detto non occuparsi più delle confessioni, ma dimostrare l'unità. Ed ora viene il martello. E in merito a questo parleremo brevemente. Uno degli ultimi resoconti dal Vaticano. Un punto di svolta nella Chiesa Cattolica. Il Vaticano apre agli omosessuali e alle lesbiche. E poi è scritto, gli omosessuali possono arricchire la comunione cristiana con i loro doni. Sì. Al riguardo lasceremo che la parola di Dio dica qualcosa. Dio ha un ordine nella creazione. Dio ha un ordine nel piano di salvezza ed è molto importante, fratelli e sorelle, che non parliamo soltanto della chiamata fuori, della preparazione, ma che realmente facciamo le nostre esperienze di salvezza con Dio tramite il ravvedimento, tramite la conversione, che consacriamo la nostra vita al Signore, che riceviamo liberazione da ogni schiavitù e che realmente consacriamo la nostra vita al Signore. E come il fratello Tati mi ha detto prima, attraverso il canale della CNN, questo è il canale più seguito sulla Terra, e lì è stato detto che 10.000 chiese negli Stati Uniti, battisti, metodisti e altri, sono d'accordo che gli omosessuali e via dicendo possono stare insieme e possono ricevere la benedizione. Quale benedizione? Tutto dipende dalla benedizione di Dio. E Dio può soltanto benedire ciò che è nella sua volontà. Ogni altra cosa egli non può benedirla affatto. E poi abbiamo in 2 Corinzi capitolo 7, abbiamo il comando di ciò che dobbiamo fare come credenti, che tutte le persone, che tutte le chiese, che tutte le religioni facciano ciò che vogliono, ma per la Chiesa del Dio vivente conta soltanto la parola di Dio. Ciò che Egli vi dice, fatelo. Qui, specialmente in 2 Corinzi, capitolo 7, sta scritto dal verso 1, seconda epistola ai Corinzi, capitolo 7, sta scritto dal verso 1, avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Entrambi, in entrambi gli ambiti, nella carne e nello spirito, nella vita naturale e in quella spirituale. Ogni cosa deve essere messa in ordine secondo la parola di Dio. E questa parola è scritta subito dopo 2 Corinzi, capitolo 6. E qui abbiamo dal verso 14 le istruzioni che il Signore ci ha realmente dato lungo la via. Leggiamo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso. Che gli infedeli facciano ciò che vogliono. Nell'ultimo giudizio riceveranno il loro verdetto. Noi siamo separati come popolo di Dio e siamo nel regno di Dio. Poi sta scritto nel verso 14, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E continua. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? Nessuna armonia. O che parte ha il fedele con l'infedele? Non c'è un collegamento, non può esserci comunione. Poi il verso 16: e quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ed ora la chiamata fuori, l'ordine. Perciò, siccome non abbiamo nulla in comune con le tenebre, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non è un desiderio, è un ordine del Signore, che dobbiamo uscire da ogni cosa che non è in accordo con Dio e la sua parola. E non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Ora la domanda: chi presta ascolto a una simile parola? Nessuna persona, in nessuna chiesa, nessuno presta ascolto ad una simile parola. Tutti hanno le proprie dottrine che hanno stabilito e rimangono con esse. Ma per noi, quale chiesa del Dio vivente, è valida soltanto la parola di Dio. E come esiste l'ordine della creazione divina, così per noi esiste l'ordine nel piano di salvezza del nostro Dio, nel quale dobbiamo essere collocati per grazia. Poi, nell'Antico Testamento abbiamo il modello. Per esempio, se leggiamo in Luca 17, sarebbe stato come nei giorni di Sodoma e Gomorra. Poi si deve ritornare in Genesi capitolo 19 per vedere come è stato in quel tempo. E se sarebbe stato così adesso, prima del ritorno del Signore, come è stato allora, allora dobbiamo ritornare e dobbiamo vedere come è stato allora e ciò che Dio ha fatto in quel tempo. Noi tutti sappiamo che in Genesi 18 il Signore ha visitato Abramo insieme a due angeli. Egli si sedette sotto l'albero e si lasciò lavare i piedi e mangiò con Abramo. E poi egli disse: come posso nascondere ad Abramo ciò che sto per fare? Abramo era il profeta e Dio gli rivelò ciò che sarebbe accaduto. Questo è il capitolo 18, ma poi nel capitolo 19 i due angeli proseguirono verso Sodoma e in serata arrivarono là. E cosa accadde? Gli abitanti della città si radunarono e gli omosessuali richiesero che Lot desse loro questi uomini. Genesi capitolo 19 verso 5. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Sì, in quel tempo era già così. Ma Dio ha dato delle linee guida nella sua parola. E questo già nell'Antico Testamento. E questo in collegamento con la santificazione. Leggiamo alcuni versetti al riguardo in Levitico. Levitico, capitolo 19. Qui ci viene detto, nel verso 2, Levitico 19, verso 2, parla a tutta l'assemblea dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. E poi viene detto ciò che appartiene a questa santificazione. Levitico, capitolo 20, Levitico, capitolo 20, verso 7, qui sta scritto: santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osservate i miei statuti e metteteli in pratica. Io sono l'Eterno che vi santifico. Fate ciò che vi comando. Fate secondo ciò che vi ho detto. E poi abbiamo che possiamo essere santificati soltanto nella parola e nella volontà di Dio. E poi vengono naturalmente le dure istruzioni con la pena di morte. Verso 10, Levitico 20, verso 10. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo vicino, l'adultero e l'adultera saranno messi a morte. Dio vuole che ci sia ordine nella chiesa, nelle case. Egli non vuole che ci sia confusione. Ed ora, per quanto riguarda gli sviluppi nel nostro tempo, che ha raggiunto il suo punto culminante, che mai si poteva immaginare fosse possibile. Nel verso 13 sta scritto, Levitico 20, verso 13, se uno ha relazioni carnali con un uomo, come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, saranno certamente messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Questo l'ha detto Dio, e lo ripeto, Dio voleva che ci fosse ordine nella chiesa, nel matrimonio, nella famiglia. Dio voleva che ci fosse ordine, e poi anche con gli animali. Verso 15, se un uomo si accoppia con una bestia, sarà messo a morte. Questa era la fine. Egli voleva così. Poi il verso 16. Se una donna si accosta a una bestia per accoppiarsi con essa, cosa ho ascoltato ieri per la prima volta in vita mia? Che dovrebbero costruire uno zoo dove si incontrino esseri umani e animali. È incomprensibile. Questo è realmente incomprensibile. Sodoma e Gomorra erano nulla in confronto a questo. Ma naturalmente il Signore l'ha predetto che sarebbe stato in questo modo. Ed è così. Oggi è così. Leggiamo in Luca capitolo 17. Luca capitolo 17, dove il Signore ha dato delle istruzioni in merito a ciò che sarebbe accaduto. E noi tutti sappiamo che il Signore ritornerà. E qui è naturalmente scritto in Luca 17, dal verso 26, Luca 17, dal verso 26. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Poi il verso 27, le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece perire tutti. Poi il verso 28, lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Poi il verso 30, che il fratello Branham ha menzionato molto spesso. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Come è stato nei giorni di Noè. Chi era nell'arca rimase in vita, chi non era nell'arca è perito, e chi non è uscito da Sodoma, sì, il fuoco è caduto, Sodoma non ci fu più. Perciò dobbiamo dire che la differenza fra un credente e un incredulo è come il giorno e la notte. Diciamolo ancora una volta, gli increduli agiscono come vogliono. Agiscono come vogliono in tutte le religioni, in tutte le chiese. Ma la Chiesa del Dio vivente riceve e prende seriamente l'insegnamento divino. E se poi si continua nel Nuovo Testamento, ciò che è stato messo per iscritto qui in Romani capitolo 1, Romani capitolo 1, Paolo si è già occupato di questo tema. Romani capitolo 1, versi 25 e 26. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Sì. E siccome hanno cambiato tutto questo, perciò è scritto nel verso 26, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Ogni cosa è stata detta, ogni cosa è stata detta qui. Poi il verso 27, nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Qui abbiamo realmente ogni cosa, fratelli e sorelle. Nei nostri giorni tutte le profezie della Bibbia vengono adempiute, sia buone che cattive, sia in relazione alla Chiesa che con Israele. Ciò che Dio ha predetto nella sua parola, questo realmente accade nel nostro tempo. Ma noi prendiamo la parola come nostro modello. E vi dico, noi possiamo sussistere dinanzi a Dio soltanto se prendiamo la parola di Dio seriamente. Leggiamo due o tre passi della scrittura nella lettera ai Corinzi. Qui in Primo Corinzi capitolo 6, Primo Corinzi capitolo 6, versi 9 e 10. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Qui la lista viene allargata. E si deve leggere per sapere cosa ci separa da Dio e cosa ci esclude dal regno di Dio, facendo nel timore di Dio ciò che gli è gradito. Poi il verso 10 l'abbiamo già letto: né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Anche la nostra lingua dobbiamo domarla, altrimenti il nostro servizio a Dio è vano. E perciò il Signore ci ha dato tutte queste ammonizioni. In Primo Corinzi capitolo 7 abbiamo l'ammonizione, per favore scusatemi voi gente anziana, anche voi giovani, ma qui vengono date delle istruzioni alle persone sposate, alle coppie. Primo Corinzi capitolo 7 dal verso 2. Ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale, egualmente la moglie al marito. Questo è l'ordine divino. Anche nella Chiesa neotestamentaria è stato esposto. E tutti hanno la possibilità di allinearsi di conseguenza e non ardere dentro, ma rispettare l'ordine divino. Ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. Questo è l'ordine divino nella Chiesa, indipendentemente da tutto ciò che fanno gli altri. Che lo facciano e sarà con essi come con coloro che non sono entrati nell'arca e coloro che sono rimasti a Sodoma quando sono caduti fuoco e zolfo. Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatto grazia anche nell'ambito naturale di rispettare ogni cosa e mettere tutto in ordine secondo la sua parola. E questa è la grazia indescrivibile che il Signore ci ha dato. Ora, indirizzato a tutti, lo dico apertamente e liberamente. Non parleremo di nuovo in merito a questo tema, ma io personalmente non conosco alcun fratello che cadrebbe sotto questo giudizio. Non conosco alcun fratello che sarebbe omosessuale, neanche uno. Se c'è qualcuno, allora io non lo conosco. E la stessa cosa si applica alle sorelle. Non conosco nessuna sorella alla quale si potrebbe applicare la condanna, come abbiamo letto in Levitico, che dovrebbe essere lapidata. Ma nel Nuovo Testamento lei riceve liberazione e perdono. Dio si è preso realmente cura di ogni cosa. E lo dico adesso con tutto il mio cuore. Non siamo qui per giudicare, non siamo qui per condannare, ma siamo qui per predicare la verità, come è scritto, che nessuno che fa tali cose può ereditare il regno di Dio. Immaginate se queste persone venissero nel cielo, che ne sarebbe allora? Questo è impossibile. Noi dobbiamo nascere di nuovo. La nuova vita divina deve essere manifestata in noi. Come abbiamo letto in 1 Corinzi capitolo 7, che realmente siamo liberati da ogni cosa, liberati, essendo consacrati a Dio. Ho letto queste cose perché queste cose hanno preso il loro corso. Lo dico con riverenza. Se qualcuno reputa che sia possibile che una tale cosa venga fatta apertamente e che tutti esaltino e partecipino a ciò, chi avrebbe mai pensato che qualcosa così avrebbe avuto luogo? Chi poteva immaginarlo? Ma ciò viene esaltato e si proclama che sia corretto. Fratelli e sorelle, diciamolo ancora una volta, come è stato in quei giorni, così sarà nei giorni in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato. E poi accadrà. Due saranno in un letto, due lavoreranno nel campo, due macineranno al mulino, uno sarà preso e l'altro lasciato. Fratelli e sorelle, la proclamazione che Dio ci ha affidato deve avere come meta che partecipiamo al rapimento è che realmente guardiamo nello specchio della parola e che realmente chiediamo a Dio grazia, che se qualcuno ha dei problemi, qualunque possano essere, non devono riguardare obbligatoriamente quest'ambito, ma chi ha dei problemi oggi non deve andarsene da questa riunione con gli stessi problemi. Mentre la predicazione va avanti, questi può avere un'esperienza con Dio. E mentre preghiamo, chi non ha ricevuto il perdono può rimanere dietro. Qui ci sono dei fratelli che sono pronti a pregare affinché tutti siano realmente aiutati per mezzo della sua grazia. A Zurigo ho letto ciò che c'è scritto in 2 Corinzi capitolo 6. L'ho evidenziato a Zurigo, che questo è realmente il giorno in cui il giorno della salvezza è manifestato. La salvezza di Dio è manifestata, la liberazione, la piena redenzione deve aver luogo tramite il sangue dell'agnello. Il sangue dell'agnello è ancora sul seggio di grazia e tutti coloro che vengono al Signore ricevono il perdono, ma anche la liberazione. Permettetemi di leggere questi passi della Scrittura, 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 2. 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 2. Perché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ed ora viene ciò che dobbiamo evidenziare. Ecco ora il tempo accettevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Nell'Antico Testamento era stato predetto e nel Nuovo Testamento è accaduto. In Isaia capitolo 49 verso 8 l'annuncio, e nel Nuovo Testamento è stato esposto che adesso è il giorno della salvezza che è stato annunciato. Questo giorno è giunto adesso. Ogni cosa è arrivata. Ciò che era stato predetto è scritto nella profezia della Bibbia. Nazione contro nazione, terremoti, carestie, tempi difficili, Sodoma e Gomorra, ogni cosa è giunta. Vengono negoziati Gerusalemme e il monte del Tempio. Ogni cosa accade davanti ai nostri occhi. Non dobbiamo aspettare ancora che le profezie della Bibbia vengano adempiute. Vengono adempiute davanti ai nostri occhi. E come è scritto, ecco ora il tempo accettevole. Ecco ora è il giorno della salvezza. Ma la cosa più potente è in Luca capitolo 4, dove il nostro Signore ha letto dall'Antico Testamento dal profeta Isaia e poi egli ha potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta sotto i vostri occhi. Fratelli e sorelle, noi potremmo andare da un capitolo all'altro e del continuo esclamare: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Qui nel Vangelo di Luca, capitolo 4, è naturalmente scritto dal verso 17. Luca, capitolo 4, verso 17. Egli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Qual era l'anno accettevole? L'anno del Giubileo, in cui ognuno ritornava alla propria proprietà. E chi non ritornava doveva venire nel Tempio, doveva prestare il suo orecchio e un punteruolo forava il suo orecchio e non poteva mai più ritornare. Fratelli e sorelle, questo è il giorno della salvezza, questo è l'anno accettevole. E se il Signore chiedesse oggi: avete compreso tutte le cose correttamente anche riguardo al messaggio e al messaggero? Per grazia possiamo realmente collocare ogni cosa biblicamente, sapendo che un profeta non è stato mandato per fare di lui più di ciò che Dio ha fatto di lui. Un messaggero come Giovanni Battista preparava un popolo al Signore. Luca capitolo 1 verso 17. E di questo si tratta oggi. Non si tratta del messaggio di Paolo né del messaggio del fratello Branham. È il messaggio divino indirizzato al popolo di Dio che ci è stato predicato. E il popolo di Dio naturalmente è stato portato indietro. E noi crediamo come dice la Scrittura. Qui in Luca capitolo 4, nel verso 21 sta scritto: allora cominciò a dir loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. È veramente potente, annunciato in Isaia. Tutto era stato annunciato, più di 800 anni erano passati, ma ora la cosa annunciata divenne una realtà divina. E loro videro l'adempimento della profezia della Bibbia, la riconobbero. E il nostro Signore ha esclamato: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Quanti passi della scrittura possiamo elencare qui e possiamo dire: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Prendete il popolo di Israele. Non ha Dio detto in Osea capitolo 6: dopo due giorni vi porterò indietro e vi sanerò. Un giorno con il Signore è come mille anni, e mille anni sono come un giorno, due giorni sono come 2000 anni. E cos'è accaduto? Dio ha radunato da più di 150 nazioni il suo popolo Israele. Ed oggi possiamo esclamare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Ogni cosa è adempimento delle scritture nel nostro tempo. E anche le promesse che ci sono state date. Io posso ricordare molto bene, nel 1964, di ritorno dall'India, ho fatto una sosta ad Amman, in Giordania. E poi ho preso un autobus e sono andato a Gerusalemme nell'ottobre 1964. Ho visto la porta del mandorlo, il filo spinato. L'ho visto. Si dovevano avere due passaporti, perché con un solo passaporto non si poteva entrare nell'altro paese. Era impossibile. L'inimicizia era molto grande. E poi pensiamo, In quel tempo Gerusalemme era divisa e oggi Dio ha fatto grazia. E come è scritto, il Signore regnerà sul monte Sion e tutto il mondo lo vedrà. Fratelli e sorelle, di cosa si tratta oggi per il Signore, per noi, che realmente riconosciamo che non possiamo camminare più nelle nostre vie, non possiamo prendere più le nostre decisioni, ma le nostre decisioni devono essere nella volontà e nella parola di Dio. E ogni cosa deve essere come il Signore ha detto nella sua parola. E permettetemi di ripeterlo, se qualcuno ha dei problemi, voi non dovete dirlo ad alta voce, ma per favore ditelo al Signore, dite: Signore, io non lascerò questo posto, oggi tu mi hai parlato, oggi io consacro la mia vita a te. Siano giovani che anziani, chiunque sia. E poi si applica: oggi se udite la sua voce. Siate sinceri. Ciò che abbiamo letto in Levitico può essere letto dal Vaticano, dalle chiese. No, loro camminano nelle loro vie. Sono convinti di sé. Diciamolo ancora una volta: la Chiesa del Dio vivente è la schiera riscattata col sangue. E come certo che il sangue dell'agnello è stato sparso, come certo che Dio ha fatto un nuovo patto con noi, come certo che Dio ha detto: io farò un nuovo patto con voi e metterò le mie leggi e la mia parola nel vostro cuore, non scritte su tavole di pietra, ma incise in un nuovo cuore. Perché con un nuovo patto è venuto anche un nuovo cuore. E così abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio per sottometterci realmente sotto la sua potente mano. E tutto ciò che le persone dicono entra qui da un orecchio ed esce dall'altro, ma ciò che Dio ha detto nella sua parola, questo realmente penetra i nostri cuori. Avete un pieno accordo con la parola di Dio? Amen. E poi i versetti in Efesini e in Galati. Qui abbiamo ancora una volta due speciali passi della Scrittura in merito a questo tema. Nel capitolo 5, in Galati capitolo 5, sì, qui possiamo leggere dal verso 19. Galati, capitolo 5, dal verso 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ciò è molto serio, perché qui la lista è abbastanza lunga: invidie, liti, odio, inimicizie.
Ja.
Esaminiamoci alla presenza di Dio, perché così è scritto: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Anche questa è una parola molto seria. Poi il verso 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Ed ora viene: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Paolo predicava Cristo il crocifisso. E qui in Galati capitolo 6, proprio alla fine, egli ha detto così. Galati capitolo 6, versi 15 e 16. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. È colui che in Cristo è una nuova creatura. Ed ora viene nel verso 16: su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia. Su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia. E così siano sull'Israele di Dio. Siete pronti? Sono io pronto a camminare secondo questa regola? È la parola di Dio la mia e la vostra regola? Tutti coloro che camminano secondo questa regola siano pace e misericordia. Poi il passo della scrittura in Efesini, anche qui dal capitolo 5, Efesini capitolo 5, dal verso 3. Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. E poi l'ammonizione, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Fratelli e sorelle, in questo modo probabilmente non abbiamo mai predicato la parola in questo luogo con così tanta chiarezza. Ma ciò che accade sulla terra proprio adesso è inteso per mostrare a tutti i credenti ciò che ha detto il nostro Signore. Voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. Per grazia abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, ma non soltanto il perdono, la liberazione dai pesi, la liberazione da ciò che ci porta a peccare. Perciò il Signore ha detto per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. E perciò stasera abbiamo dovuto fare così, di non parlare soltanto del messaggio e del ritorno del Signore, ma evidenziare una volta anche questo ambito, che il Signore ci ha dato delle regole alle quali sottometterci. E anche, come abbiamo letto, divisioni, sette e tutto ciò che ne consegue. Fratelli e sorelle, per questo ultimo periodo di tempo in cui siamo arrivati, possa Dio farci grazia. Ci faccia realmente grazia che ognuno si batta il proprio petto dicendo: Signore, come sto davanti a te? Signore, posso stare al tuo cospetto nel modo in cui sono e apparire davanti a te? Dunque, questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Non soltanto il messaggio di salvezza, ma di predicare libertà ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, e che gli zoppi camminino, che tutti siano aiutati per mezzo della sua grazia, che realmente veniamo nell'unità della fede e della conoscenza di Dio e mettere realmente la nostra volontà nella volontà di Dio, dicendo con tutto il nostro cuore: la tua volontà sia fatta. Poi siamo di nuovo nella parola in Ebrei 10, che possiamo essere santificati soltanto nella volontà di Dio. Per favore, che nessuno pensi a qualcun altro, ma che ognuno esamini se stesso alla presenza di Dio, e poi siamo tutti aiutati. Ciò che Dio ha detto, egli non deve ritirarlo. Egli dice ciò che intende dire, e ciò che egli intende dire, egli lo dice. Risaltiamolo ancora una volta. Tramite la redenzione è venuta la liberazione. Noi siamo stati liberati da ogni diritto di Satana. La nostra vita appartiene al Signore. Perciò possiamo leggere la parola: ricordatevi che il vostro corpo è il tempio di Dio. Il vostro corpo è il tempio di Dio. Il nostro cuore vive nel nostro corpo e il Signore ha preso dimora in noi, e così il nostro corpo è diventato il tempio di Dio. E il nostro Signore, al centro di questo tempio, ha preso il dominio nel nostro cuore. Ed io sono realmente convinto che noi tutti abbiamo un totale accordo con la parola di Dio. E diciamo semplicemente: caro Signore, ovunque c'è una mancanza, ovunque c'è qualcosa fra me e te, per favore toglilo, io lo porto a te. È specialmente indirizzato a tutti i giovani che vorrebbero prendere la loro decisione per il Signore. Per favore ricevetelo per fede. Che la parola vi parli. Dio non proferisce parole vuote. Egli intende dire realmente ciò che dice. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è l'ora che il Signore ha dato a noi tutti. Oggi possiamo prendere la nostra decisione per il Signore. Oggi possiamo consacrare la nostra vita a Lui. Perché se adesso udite la sua voce, per favore non indurite i vostri cuori. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su noi tutti, e anche le parole che abbiamo esaminato oggi, che realmente possano toccare i nostri cuori, affinché possiamo avere un accordo interiore su ogni cosa e che possiamo dire: la tua volontà sia fatta in terra come nel cielo. E poi il suo nome viene glorificato e santificato per mezzo della nostra vita. Santificato sia il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come nel cielo. Noi siamo gli eletti, siamo separati, non apparteniamo a chiese né a denominazioni. Noi siamo la Chiesa del Dio vivente, la colonna e il fondamento della verità. Noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, abbiamo ricevuto il perdono e abbiamo ricevuto la liberazione e tutto ciò che va con questo. Al nostro Signore sia la gloria e la lode, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi per pregare, e oggi rimarremo in preghiera, e magari i nostri fratelli e le nostre sorelle che possono cantare un cantico in lingua spagnola, ve lo chiedo. Queste sono riunioni internazionali. Sebbene qui si predica in tedesco, viene tradotto in tutte le lingue e noi l'apprezziamo realmente che voi tutti ascoltate. Apprezziamo che i traduttori trovino grazia davanti a Dio. Se il fratello Ernst è qui, per favore vieni qui adesso e cantaci un cantico. Prego. Lui non è qui. Allora sarà qui domani. Poi chiediamo alle due sorelle di venire e cantarci un cantico. E noi tutti rimaniamo in preghiera. Nel frattempo cantiamo Così qual sono.
Kannst du von Zünde an dein Feuer uns lassen?
Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Herr, möge es brennen, Liebe, Heiland, dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Schließe fest mich ein, Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heil, mein Herr und Gott. Rospal og in panie, v moim sercu już, niech jasno płonie, chwaląc Ciebie wciąż. Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą. Niech mnie Twe ręce
mocno objąć chcą. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Doch ist mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi. Nie trać nadziei, duszo światło lśni. Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń. Pan już nadchodzi, śpiesz go witać, śpiesz. Ty źródłem życia i radości mej, przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się. Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg. Jezu mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Amen. Amen. Sì, le due strofe che le sorelle hanno cantato in lingua polacca, la maggior parte di noi probabilmente non l'hanno comprese. È così bello che possiamo lodare e ringraziare il Signore in tutte le lingue, ringraziandolo. E anche questo vogliamo ripeterlo ancora. Tutti coloro che parlano altre lingue ascoltano la traduzione e comprendono ciò che viene detto. E tramite questo possiamo avere parte in ciò che Dio fa proprio ora. Mentre abbiamo i nostri capi chini e mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, permettetemi di chiedere se sono state prese delle decisioni, se qualcuno è qui che vorrebbe consacrare la sua vita al Signore, sia la conversione, qualunque cosa possa essere, il Signore è presente, Egli ci parla, Egli è qui e continua a parlare, continua ad operare. Voglio che stiate davanti al Signore. voglio che non corriate invano, che non predichiate invano, ma che noi insieme appaiamo davanti al Signore quando Egli verrà per portare i Suoi a casa, quando la tromba suonerà e quando la voce dell'Arcangelo echeggerà. Mentre i nostri capi sono chini, permettetemi di chiedere chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera. Per favore, alzate la vostra mano. Certo, certo. Oh, caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, siamo radunati qui alla Tua presenza. Tu conosci le richieste di ciascuno di noi. Guarisci, libera, fa grazia, oh Signore. Questo è il giorno, adesso è l'ora. Tu aiuti il Tuo popolo, non soltanto tramite l'insegnamento, ma tramite liberazione, tramite la piena redenzione, tramite il sangue dell'agnello. Caro Signore, io reclamo alla Tua presenza, reclamo il gregge riscattato col sangue in questa generazione. Reclamo tutti coloro che ascoltano e credono il messaggio e si lasciano preparare. Perdonaci tutti, sii misericordioso con noi tutti, che il sangue dell'agnello sia all'opera tramite il totale perdono di tutti i peccati. E dacci ubbidienza come Tu, oh Salvatore, sei stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte di croce. Così, dona a noi che siamo stati crocifissi con Te, donaci la fede e l'ubbidienza finché passeremo dal credere al vedere. Caro Signore, che questo giorno sia un giorno speciale. E benedici dal sorgere del sole, dalla Nuova Zelanda, su tutta la terra, oh Signore. E fa grazia al Tuo popolo e coronaci di benignità e compassioni. A Te, l'Onnipotente Dio, sia la lode e la gloria. Anche oggi la parola della croce non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui Tu l'hai mandata. Fa grazia e dona ubbidienza. A Te, l'Onnipotente Dio, noi diciamo grazie per la preziosa e santa parola di Dio. Alleluia, alleluia. Rimaniamo in preghiera. Magari il fratello Jean-Claude verrà con il suo gruppo. Noi siamo radunati alla presenza di Dio e crediamo, realmente crediamo con tutto il nostro cuore, che questo è il tempo. Fratello Jean-Claude, tu sei qui con il tuo gruppo. Noi ci uniremo nel canto. La lingua francese è molto semplice. Noi aspettiamo il Signore. E Maranata, noi tutti lo conosciamo molto bene. Che il Signore Dio benedica. Che il Signore Dio benedica. Sì, venite. Venite. Venite e cantate. Noi tutti lo intoneremo.
Alleluia. Alleluia.
Amen. Molto semplice. Noi ti aspettiamo. Noi aspettiamo il ritorno del Signore. Abbiamo udito la chiamata nel nostro tempo e in verità aspettiamo il ritorno del Signore. Caro fratello Zink, che il Signore ti benedica in modo speciale. Fratello Gilson, Dio ti benedica in modo speciale. Che Dio benedica tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle che sono in età avanzata. Il fratello Kupfer, voi tutti lo conoscete, egli ha 93 anni. Per 34 anni ha viaggiato ogni primo fine settimana a Krefeld. Per 34 anni, ogni ultima domenica del mese, egli è stato a Zurigo. E voi potete immaginare come egli si sente adesso. Al telefono egli ha pianto per il fatto che non può più guidare. Gli ho detto che avrei salutato tutti e noi tutti siamo uniti nell'amore di Dio e sappiamo che molto presto il Signore ritornerà e i nostri corpi mortali saranno trasformati. A chi la parola di Dio ha detto qualcosa? Dio vuole il bene di noi tutti. Oggi chiederemo al fratello John di ringraziare con noi. Per favore, vieni. Vogliamo ascoltare la lingua rumena. Padre nostro celeste, ti siamo riconoscenti per tutta la grazia che tu ci hai mostrato, che tu hai visitato i nostri cuori. Ti ringraziamo che tu ci hai condotto in profondità nella tua santità per mezzo del tuo spirito. Non abbiamo sufficienti parole per ringraziarti, ma i nostri cuori sono pieni di riconoscenza. Signore, porta a compimento la tua opera nella nostra vita. Ogni cosa sarà consacrata a te, nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio ti benedica. Se qualcuno vorrebbe rimanere dietro per la preghiera, per favore sentitevi liberi. Dopo l'ultimo coro, mentre tutti se ne andranno, chi vorrebbe rimanere può venire qui di fronte e siamo pronti a pregare con voi e per voi. Il fratello Smith ringrazierà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo, ti ringrazio per la grazia che tu hai dato a noi tutti. Oggi, Signore nel cielo, noi possiamo dire, come tu hai detto allora, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Ogni cosa giunge a compimento proprio come tu l'hai detto. Ogni ammonizione, ogni istruzione. Grazie, Signore. Tu non hai dimenticato nulla. Come il nostro fratello dice spesso, tu non sei estraneo alle cose di questo mondo, ma hai messo ogni cosa sul candelabro. Tu hai dato la linea guida, hai dato istruzioni, hai dato la tua parola. Ci hai recato redenzione in Cristo Gesù, il nostro Signore. Per favore, Signore, facci apprezzare e afferrare la tua grazia, poiché la tua parola non ritorna vuoto, ma compie sempre ciò per cui tu l'hai mandata. Tu l'hai mandata per noi, per la redenzione, per la liberazione, affinché possiamo essere felici e gioiosi. Grazie, Signore. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.